fatto che toccherà tutti a breve, perché conosceremo, speriamo di conoscerlo, a meno che non continuiamo con le votazioni, il nome del nuovo Presidente d'Italia, il Presidente della Repubblica. E allora noi ci avviciniamo a Roma, perché per la prima volta, ebbene sì, parliamo proprio da almanacchi, abbiamo dei tortonesi, ce ne sono due in Parlamento, che voteranno, fanno parte dei grandi elettori. Già, perché ci sono stati in passato anche parlamentari tortonesi, uno dei quali ad esempio Rossana Boldi è in Parlamento anche adesso, ma la sua presenza in Parlamento non aveva mai coinciso, guarda caso, con l'elezione di un Presidente della Repubblica. Quindi se c'è stato qualche tortonese che ha votato il Presidente della Repubblica, bisogna risalire a prima del 1990 a questo punto. E allora, proprio per aggiornare un po' le nostre cose, c'è un grande elettore che conosciamo bene, perché è di Tortona, perché è stato sindaco eccetera, e che trasformiamo in questa chiacchierata nel nostro avamposto a Montecitorio, a raccontarti le sensazioni di come vive questa occasione di essere nei mille che faranno questa spedizione dei mille e poi ne restano mille per decidere chi sarà il Presidente d'Italia dei prossimi 7 anni. Ho chiamato Massimo Berutti. Come va, Massimo?
Ciao Stefano, bene. 1009.
Esatto, tu sei uno dei non dei 900 e cosa 900... sono? 955, credo, una roba del genere. 955.
Sì, siamo 330, 630
più
321 al Senato, quindi più o meno dovremmo essere 850.
Comunque, un senatore sì, che è qua nella veste di grande elettore. Domanda secca: se te l'avessero detto da bambino o anche da grande, da sindaco, che tu avresti fatto parte numericamente delle persone che andavano a votare un personaggio così importante, che dici è il sogno di una carriera politica, anche quasi direi, no?
Una grandissima soddisfazione, questo senza ombra di dubbio, anche se magari i calcoli non li fai quando appunto giochi queste partite, però è una grandissima soddisfazione. L'altro giorno l'ho detto al vice ministro, al mio segretario dell'epoca, Gilberto Pichetto, gli ho detto chiaramente ti ringrazio quando mi hai portato a Roma, che mi hai dato questa possibilità, insomma.
Insomma, sono cose che non capitano tutti i giorni, basta pensare che senza fare confronti, perché poi è più il caso che le scelte a decidere, ci sono parlamentari, citavamo, ma senza nessun confronto, è proprio solo per una statistica, Rossana Boldi, che ha fatto mi pare 4 legislature, non aveva mai avuto questa opportunità, credo, di votare un Presidente della Repubblica, e come lei moltissimi altri, quindi insomma è il tuo primo mandato. È andato in questi termini. Tra l'altro citavi Forza Italia, tu sei oggi nel gruppo con Cambiamo, il gruppo fondato dal presidente della Liguria Giovanni Toti, che tra l'altro è al centro di qualche movimento politico, no? Quell'area un po' centrista così, di un pezzo di centrodestra, sì, un pezzo
diciamo
di centrosinistra.
Diciamo che è chiaro che ci sono grandi manovre in atto, perché sicuramente è una fase comunque molto, come dire, non complicata ma sicuramente evolutiva, perché in qualche modo lo chiede un pochino quello che è lo status delle varie degli ultimi 10 anni. Se consideriamo che l'ultimo presidente eletto soprattutto che ha governato è Silvio Berlusconi, poi passiamo da Monti a Renzi a Gentiloni a Conte, Conte 1, Conte 2, Draghi, voi pensate che comunque in qualche modo probabilmente qualche riassetto necessario. Poi non entro nel merito delle leggi o proporzionale o maggioritario, perché io non sono un grandissimo sostenitore del proporzionale, in quanto ritengo che meccanismi del proporzionale potevano andare bene quando il PIL andava a doppia cifra. Oggi mi sembra un pochino troppo surreale mettersi al tavolo e trattare dopo che si sono fatte le elezioni.
Cioè, però Massimo, ci sono 2 punti che, come tu ne citi alcuni assolutamente fondanti a favore di una legge proporzionale, ce ne sono altri che dicono che il quadro politico deve mutare, perché per esempio ci sarà un taglio di parlamentari, e per esempio anche i cosiddetti poli, in realtà di fatto forse il centrodestra a livello locale esiste ancora, ma a livello nazionale, quando c'era da andare al governo per esempio, si è separato, per cui alla fine
è un momento.
No, dico anche a livello il centrodestra può esistere ancora chiaramente nelle giunte, nei comuni, nelle regioni, eccetera, ma a livello nazionale per esempio si è separato più volte, perché quando Salvini è andato al governo con i 5 Stelle non c'era più quella compattezza.
Quindi non era un problema di separazione, era un problema di numeri, cioè il problema
Il problema è perché comunque i numeri si calcolano col proporzionale involontariamente, perché i seggi no, ma i numeri in Parlamento sì.
Sì, però poi il problema serio è che il banco è saltato, sei tornato a fare un altro tipo di governo, quindi alla fine capisci che continui in ogni caso a fare e disfare.
Va detto, Massimo, quindi, che questa è anche la legislatura che ha il più grande numero di cambi di casacca, non li sto deplorando, però è un segno che indica di come il quadro politico di 4 anni fa non esista davvero proprio più, perché c'è un gruppo misto numerosissimo e tantissimi parlamentari hanno preso distanze.
Non è un fattore di proporzionale, di maggioritario, a stabilità e unisca.
Senti Massimo, ma
c'è quel taglio dei parlamentari, quindi un maggior rafforzamento della presenza sui territori, cioè, però va fatta una legge, non va fatta la legge ad uso e per consumo di qualcuno,
esatto.
Perché chi si è sempre fatto la legge alla fine ne ha sempre pagato d'altro.
È
quindi
vero.
Va fatta.
Però ti chiedo questo, Massimo, c'è un dibattito sulla legge elettorale, almeno sotto traccia, perché non se ne sente mai parlare. Però è obbligatorio farlo, perché bisogna ridisegnare i collegi alla luce del taglio dei parlamentari.
I collegi sono già stati ridisegnati, e quindi la cosa, punto di vista di legge elettorale, invece se ne sta parlando. Io credo che qualcuno voglia andare qualcuno, insomma, che in qualche modo ci sia una parte, alcune componenti, porle in questa fase di Presidente della Repubblica, quindi come elemento di raccordo. Però non lo so, io so che il centrodestra sembra che sia già uscito con una linea che non è quella di non andare verso proporzionale. Ribadisco il concetto, potrebbe cambiare tutto, perché tanto in queste ore potrebbe stravolgersi tutto.
Ecco, sappiamo che ci sono tanti incontri. Adesso tu hai anche la segreteria del partito, poi naturalmente magari i giochi li fanno i big dei grandi partiti, ma credo che anche quelli che hanno numeri minori debbano essere tenuti in considerazione, perché sono forse tra i pochi che riescono a tenere insieme quei parlamentari, no? Ecco,
la settimana scorsa si sono incontrati.
Abbiamo qualche problema di ricezione, perché il senatore Berutti è in treno. Prego, vai Massimo, vai. Scusa, ti abbiamo perso.
Però dicevo che appunto si sono incontrati la settimana scorsa, adesso probabilmente si incontrano domani, presumo sia l'altro incontro del centrodestra. Parlo del centrodestra perché sono del centrodestra, e mi sembra che sabato forse si incontri il centrosinistra. E quindi è chiaro che saranno ore in cui molto calde, in cui si definiranno quali sono le linee, quali sono le strategie, naturalmente in funzione anche di quelli che sono i nomi che stanno girando, da parte di Berlusconi e Draghi e tutto il resto, e poi da lì, in base a quelle che sono le reali candidature, perché cioè, la verità è che in qualche modo nessuno ha ancora sciolto la riserva formalmente.
Ma c'è un coinvolgimento di voi parlamentari, magari tu sì perché sei in un gruppo piccolo, oppure davvero i peone sono lì che aspettano l'ordine su cosa fare?
No, vabbè, singoli partiti si riuniscono sistematicamente,
certo, è anche
piccole o grosse che siano, anche perché è giusto anche confrontarsi, giusto farsi anche dire anche la propria, questo senza dubbio.
Il fondatore del tuo partito è forse quello che ha espresso più scetticismo nei confronti della candidatura di Berlusconi, non tanto immagino sulla persona quanto sui numeri che non ci sarebbero.
No, lui è stato molto chiaro, cioè, da quel lato Giovanni è estremamente pragmatico.
Giovanni Toti.
C'è la possibilità di portare a casa il risultato. Giochiamola e non ci siamo. È chiaro che se analizzata la situazione, considerato che il centrodestra oggi viene vagliato 452, adesso uno più,
contando anche Cambiamo,
a questo punto ne mancano alla quarta, attenzione, non nelle prime tre dove servono i due terzi, quindi oggi
certo,
non si vedono numeri a quel livello. A questo punto è chiaro che deve fare una scelta, perché onestamente l'uomo non merita un'umiliazione, quindi deve fare una scelta, decidere quello che vuol fare, e alla luce di quello chiaramente si faranno delle scelte strategiche.
Diciamo, Massimo, che al di là del fatto del patto personale di Berlusconi, il centrodestra è anche a rischio di sbattere con una candidatura che non ha i numeri, chiunque essa sia. Dall'altra parte, però, se si dovessero compattare tutte le forze che non condividono il nome di Berlusconi, proporre un nome alternativo, si andrebbe a muro contro muro, vuol dire che il governo cade domani mattina, perché è un governo che tiene insieme tutti, perché c'è una partita doppia in gioco per il quadro politico, no Massimo?
Sì, ma diciamo che i numeri in questo momento non li ha nessuno e servirebbe una convergenza, come dire, di entrambe le parti, anche perché stiamo parlando del Presidente della Repubblica, quindi appunto, delle operazioni di forza non ci stanno. Quindi questo è il ragionamento. È chiaro che insomma bisogna evitare queste contrapposizioni, però che non mi vengano neanche a dire che Berlusconi, fermo restando, ribadisco, che ognuno tiene le proprie posizioni, è un segretario politico, è un uomo di partito, quando, voglio dire, non mi sembra che Napolitano venisse dalla...
No, vabbè, però è anche il fondatore di un partito, è colui che comunque ha sempre rappresentato Forza Italia.
Napolitano perché non era, cioè voglio dire, dal
non
40,
è mai stato segretario del PC o del PDS.
Vabbè, voglio dire, adesso non è che nel PC non aveva ruoli.
Però, fatto sta che è ancora diverso, Napolitano è stato eletto quando c'era una maggioranza netta di centro-sinistra e avevano i numeri per farlo.
Ho capito, ma allora non facciamo demagogia.
Certo, però è molto difficile dire all'altra parte.
Di parte politica molto forte. Uh-huh. Oggi Berlusconi è un uomo di parte politica sicuramente forte, ma probabilmente potrebbe non avere i numeri, quindi come tale farà le sue scelte. Non facciamo demagogia.
Però è molto difficile dire all'altra parte votate Berlusconi, perché
nel momento in cui non ci sono i numeri secchi, certo, a quel punto è chiaro che se non trovi delle alleanze è chiaro che è difficile che porti a casa i risultati.
Secondo te la carta Draghi può essere sicuramente una che può mettere d'accordo tutti se non molti, però un conto è mandare Draghi perché si sceglie un disegno politico preciso e si sa anche come far andare un governo, perché parliamoci chiaro, permettersi di votare non so se possiamo permettercelo quest'anno, perché ci sono ancora tante cose di messa a terra del PNRR, perché quei soldi sono ancora là da venire, bisogna andare bene dietro ai progetti. Dall'altra parte, un conto è dire lo mandiamo con un disegno politico, un conto è dire lo mandiamo perché il sistema se no collassa. Sono due fatti diversi che possono mandare Draghi o meno al Quirinale.
In ogni caso la persona è una persona autorevole a livello internazionale, probabilmente la persona più autorevole, e sicuramente a livello europeo probabilmente oggi è il più autorevole, uscita la Merkel, quindi di conseguenza non andrebbe a Quirinale sicuramente un Poi è chiaro, qualcuno dice perché è stato in governo, oppure perché il PNR, cioè, io sono convinto che ha bisogno di clonare una persona, perché di fatto non riesce a esprimere più soggetti, vuol dire che comunque è un paese alla frutta. Io sono convinto che ci sia persone anche di qualità, fermo restando che in ogni caso serve anche senso di responsabilità, perché se togli il soggetto che tiene tranquille le situazioni e poi fanno tutti e tutti si mettono a fare casino, allora senso di responsabilità va a farsi benedire, anche perché non è che Draghi, voglio dire, impostato il PNRR in qualche modo poi si mette a fare i lavori ministeriali, cioè qui servono anche le strutture, i ministeri, i ministri, tutto il resto.
Appunto, però quindi, bisogna anche pensare invece al fatto che però c'è una maggioranza molto composita, anche con delle contraddizioni al suo interno, una maggioranza di larga intesa. C'è una personalità al netto di Draghi che può mettere d'accordo.
Senti, ti faccio una considerazione. Appena si annusa la campagna elettorale in modo leggermente più forte, lì ci puoi mettere anche il padre eterno.
Non votano più niente, non si vota più niente, si va liberi tutti. Hai ragione.
punto.
Hai ragione. Cioè,
parliamoci chiaro, bisogna essere realisti nelle cose.
Che è quell'aria lì in Parlamento oggi, tu che la vivi?
Ma per adesso la concentrazione è tutta sul Presidente della Repubblica, ma vedrai a marzo.
Però sappiamo che ci sono tanti gruppi che non vorrebbero votare Draghi perché hanno paura del Libera Tutti, più che i gruppi singoli, le schegge sparse.
Hanno paura?
Hanno paura che mandando Draghi al Quirinale ci sarebbe il Liberi Tutti e anche i parlamentari vanno a casa prima del tempo. Penso a molte schegge sparse che magari non hanno chance di rielezione, sto dicendo.
Sai, ci sono anche tanti soggetti che appartengono a gruppi e non sono nelle situazioni di minori, che voglio dire, potrebbero andare e non tornare, e non mi sembra che abbiano tutta questa voglia di andare a votare. Fermo restando che non è un interesse di parte, ma secondo me in questo momento è una follia andare a votare col PNRR in start-up, cioè, quindi, a mio modesto parere...
Appunto. E io sono terrorizzato, infatti, da cittadino che accade
ciò.
Ma no,
si va a votare, basta, l'importante è fare è l'accordo che può fare.
Quanto è difficile tenere però un Parlamento così frammentato, con tante realtà che si sono un po', per esempio pensiamo ai 5 Stelle che sono implosi, pensiamo a altri gruppi che non controllano.
Bisogna fare un patto di legislatura su 10 cose e chiude la partita.
Senti, ma i franchi tiratori?
Voglio dire, se hai una maggioranza larga, qualche francotiratore esce, ma a quel punto lì
ce ne sono altri, però ci vuole l'accordo politico, ecco quello che dicevi prima.
Ho capito, ma se siamo qui a fare politica, voglio dire, serve anche il buon senso. Se non
anzi, sarebbe bello che una classe politica che non fosse capace a farla sarebbe un dramma, e forse non siamo molto distanti.
Allora, se non siamo capaci a sostituire Draghi, nell'ipotesi che Draghi vada al Quirinale, se non siamo capaci di fare accordi politici, conviene stare a casa.
Da un lato, infatti, se non si riesce a ottenere un risultato convincente, diventa anche un problema di crisi di sistema, dici bene Massimo.
Ho capito, però non possiamo permetterci neanche quello,
no.
Perché alla fine vuol dire come andiamo al paese, cioè noi interessa il paese e gli italiani o interessa i giochi di palazzo?
Condiviso assolutamente. Massimo, giusto per concludere, perché devo mandare poi il nostro break di metà ora, adesso com'è il calendario e soprattutto, non tanto da un punto di vista formale, che quello lo leggiamo sui giornali, ma come lo vive un parlamentare tortonese in questi giorni? Come sarà la tua agenda da qua alla settimana prossima?
No, io scendo domenica, lunedì al pomeriggio alle 3 iniziano le chiamate, comincerà la Camera, poi il Senato, poi i delegati regionali, e quindi naturalmente ci saranno riunioni su riunioni in funzione degli eventi.
Quindi ecco, che cosa fate? Dimmi cosa fate nell'attesa di andare alla chiama? Come
stanno
transatlantico a bere il caffè? Come sono le riunioni di partito?
Quello che facciamo normalmente, cioè vai in ufficio, lavori, anche perché la macchina non si ferma, quindi ci sono provvedimenti da portare avanti, ci sono...
Quindi non c'è una paralisi del Parlamento, questa è la cosa che mi racconti.
No, non c'è la paralisi, c'è naturalmente le aule sono ferme, ma il discorso è che comunque tu il lavoro ce l'hai anche in prospettiva, non è che ce l'hai giorno per giorno perché voti. Ci sono lavori di commissione, ci sono temi o decreti su cui
quindi
lavorare,
di fatto per te saranno giorni come gli altri, solo con in più l'impegno di andare a votare.
Ma guarda, come quando vai a votare in aula, cioè alla fine, ma sì, è chiaro, c'è un po' di enfasi, c'è un po' di, come dire, c'è questo pathos.
Un po' di farfalle nello stomaco, Massimo, un po' di farfalle ci sono, no?
Non la voti tutti gli anni, non la voti tutti i giorni, e magari hai la fortuna di votare una volta nella vita. Quindi,
senti Massimo, ma il catafalco ci sarà o non ci sarà?
Ma sì, c'è, sembra che tolgano comunque le tende per il fattore Covid, per avvieggiare di più, e sembra che stiano costruendo forse una parte esterna, forse per i positivi, qualcosa del genere. Ho letto stamattina, ma non ho ancora visto come si chiama, non sono ancora arrivate le direttive, quindi dalle questure.
Non è che riescono a trovare il modo di non farvi portare dentro i cellulari e non fare la foto alla scheda, perché poi c'è qualche gruppo che sotto sotto lo pretende questo.
Sai che non lo so, ma comunque togliendo le tendine, credo che tu non abbia neanche la, come dire, la...
No, si vede, se fai non la foto lo vedono, è chiaro.
Sì, ma comunque ti dico, non avendolo mai fatto, non ho neanche idea, ma voglio dire, allora non c'è niente di fotografarlo.
Questo volevo dire appunto, siccome non avendolo mai fatto, non mi riferivo alla foto, ma alla votazione del Presidente della Repubblica, Massimo, le fai due chiacchiere con noi dopo la prima votazione, magari se sia andata a buon fine o comunque
faccio
sia.
Faccio quando volete, Stefano, ci sentiamo quando sei in trasmissione.
Allora magari nella puntata di martedì, che magari la prima è andata, ma non sappiamo ancora come, in ogni modo, in un senso o nell'altro.
Se vuoi fare uno speciale anche lunedì.
E lunedì abbiamo lo sport, però martedì mi piacerebbe, perché soprattutto poi magari chiamiamo anche la senatrice Rossana Boldi in quell'occasione, perché proprio per le sensazioni, cosa si prova a stare a votare una roba che tutta l'Italia, cioè certamente il lavoro di Parlamento di ogni giorno è importante.
Quello che è importante è non sbagliare il candidato, anche appunto. Perché portiamo 7 anni agli italiani e quel punto lì poi ci rincorrono.
Bravo, dillo ai grandi capi, che non li scegliamo né io né te i candidati.
Infatti, dillo ai
grandi capi e mi raccomando, insomma. Va bene, allora in bocca al lupo Massimo, cercate di scegliere l'uomo giusto, di votare bene e ci sentiamo allora settimana prossima, dai, grazie.
Al lupo, a disposizione, un saluto a tutti, ciao Stefano.
Grazie Massimo, salutiamo Massimo Berutti, senatore, la settimana prossima appunto faremo un altro speciale per sentire com'è l'area delle votazioni, pubblicità, giornale radio un po' in ritardo, ma avevamo questa occasione solo adesso perché il senatore entra.